Arpeggi.
Ipse dixit. Ichi di Charles Ives tra le righe di Costantino Esposito. Con Giacomo Fronzi. Voce recitante Yasmin Mattei.
Che ne sarà di noi? Nel tempo della crisi pandemica, come in ogni situazione critica che tocchi l'esistenza personale e sociale, questa domanda è tornata a importunarci, struggente e implacabile. Struggente perché è il segno di un'ultima tenerezza nei nostri confronti, come un prendersi cura del nostro destino, cioè della possibilità di raggiungere o meno ciò che desideriamo nella vita. Implacabile, perché si tratta di una domanda a cui non riusciamo a dare una risposta scontata o automatica, in base ai nostri propositi o alle nostre programmazioni. In essa, infatti, tocchiamo con mano il fatto che stare al mondo vuol dire essere sempre in questione e che la vita è un'avventura che dobbiamo giocarci sempre. L'unica risposta che ci verrebbe da dare a questo interrogativo è che nessuno può essere certo di cosa succederà. Il paradosso è che proprio nell'epoca dell'incertezza diffusa torni a riaprirsi, in positivo, la domanda se c'è qualcosa o qualcuno di cui abbiamo certezza, e si riapre non come un'ipotesi astratta, ma come un bisogno essenziale per vivere.
Il passo che abbiamo appena ascoltato, tratto dal volume Il nichilismo del nostro tempo, una cronaca, di Costantino Esposito, apre il sipario su alcune delle questioni scottanti e allo stesso tempo seducenti proposte in questo libro. Il filosofo prende le mosse da una premessa di fondo, che poi è anche la tesi che attraversa l'intero libro e ne costituisce l'ossatura speculativo-metodologica. Dopo essere esploso in forma titanica e iconoclasta con Nietzsche nel passaggio tra il XIX e il XX secolo ed essersi trasformato poi, a poco durante il Novecento, da patologia in fisiologia della cultura dominante delle società dell'Occidente avanzato, infine nel nostro tempo il nichilismo, scrive Esposito, sembrava aver completamente vinto e quindi non costituire più un problema, quanto piuttosto una condizione ovvia e condivisa globalmente. E invece, proprio negli ultimi anni, sostiene Esposito, il nichilismo è tornato a essere un problema, quindi qualcosa di aperto e processuale. Perché le domande che esso, grazie alla sua critica degli idoli, aveva dichiarato ormai impossibili, come la domanda sul senso ultimo di sé e della realtà, sulla verità dell'io e della storia, sul nostro rapporto con l'infinito e così via, tornavano, continua Esposito, a essere possibili, ragionevoli, brucianti. Per il filosofo, il nichilismo non si presenta più come una modalità d'esistenza e un approccio al mondo basato sull'assenza di fondamento, sulla attestazione irrevocabile dello sbriciolamento dei valori, ma si presenta invece come l'emergere di un bisogno irriducibile, nudo, non protetto da ideologie, quindi, scrive, molto più impegnativo. Posto sotto questa luce, il nichilismo del nostro tempo, prosegue, può essere paradossalmente una chance per la ricerca di un significato vero per la nostra esperienza nel mondo. Attraversando paesaggi filosofici e letterari, lambendo le rive del cinema e delle serie TV, guardando ad alcune opere d'arte come alle tracce sparse di visioni del mondo, Esposito ci accompagna lungo le vie della ricerca del senso, a partire sempre dall'atto del domandare. Il domandare diventa allora il modo, quanto mai problematico, del nostro stare al mondo, dal quale si sviluppano, intrecciandosi, alcune delle questioni che più radicalmente mettono in discussione e fanno vacillare il nostro sguardo sulla vita. Si tratta però di un domandare che non trova esito definitivo, che non trova e che non può trovare risposta. Facendo un salto indietro di un secolo, è in musica che troviamo questo stesso angosciante e attraente dilemma. Tra le importanti opere dei primi anni del Novecento, infatti, compare The Unanswered Question, la domanda senza risposta, lavoro del compositore statunitense Charles Ives. Figura senza dubbio anomala, Ives, la cui professione è stata quella dell'assicuratore, tra l'altro assicuratore di successo, nel 1906 scrive questa che forse è la sua opera più conosciuta e che dobbiamo considerare una miniatura, così la definisce l'autore, che porta il sottotitolo Dramma cosmico. Pur nella sua brevità, questa pagina è sintetica ed esemplificativa del mondo interiore del compositore americano, sia dal punto di vista musicale che concettuale. Qui la poetica e lo stile di Ives si esprimono nella compresenza di tre dimensioni distinte ma organizzate. Attraverso la tecnica del collage, Ives disegna un paesaggio cosmico, sovrastorico, ma allo stesso tempo umano, troppo umano. Perché solo l'uomo è in grado di porsi delle domande e solo dell'umano è propria la capacità di immaginare un altrove, al di qua e al di là dell'esistente e dell'esistenza. Questa interrogazione metafisica è come se assumesse le sembianze di un trialogo nel quale i tre protagonisti, indipendentemente l'uno dall'altro, recitano il proprio monologo, la cui natura, tuttavia, non si comprende fino in fondo. Interiore oppure no? Il primo monologo è quello degli archi, che con passo lento e rasserenante rappresentano i silenzi dei druidi che non sanno, non vedono e non sentono. A questo tappeto sonoro si sovrappone all'improvviso una tromba che pone la perenne domanda dell'esistenza, rendendo l'atmosfera inaspettatamente inquietante. Incaricati di tentare di articolare una replica, anche con un'iniziale sicurezza, sono i fiati, che tuttavia restano sopraffatti dall'impossibilità di pervenire a una risposta che non si inabissi nel silenzio. Dieci anni dopo questa brevissima pagina e nel pieno della Prima Guerra Mondiale, Ives sembra voler tradurre in musica, ancora una volta, questa intensa e sconvolgente domanda sull'esistenza. In particolare, è nell'ultimo movimento della Sinfonia numero 4, composta nel 1916, che ci sembra di ritrovare lo stesso sfondo metafisico-spirituale e simbolico che caratterizza l'Unanswered Question. Qui, battuta dopo battuta, Ives porta a compimento una costruzione che è al contempo mistica e carnale e che ha l'ambizione di racchiudere la vita e il mondo nei suoi aspetti più rilevanti per l'uomo. Quarta Sinfonia va considerata una tra le maggiori opere del XX secolo. È un lavoro nel quale c'è tutto Ives. Orchestra smisurata, con presenza di aree tonali e politonali, suggestioni religiose, contrappunto, accenti ironici tutt'altro che rari. Il sinfonismo europeo qui è rovesciato, o forse per meglio dire rimodulato in prospettiva ivesiana. Una prospettiva nella quale la forma è al servizio del contenuto. In queste pagine, che hanno un carattere schiettamente narrativo, c'è il tentativo di descrivere lo snodarsi della vita contemporanea nella brulicante grande mela, tra frenesia e speranza, nevrosi e ottimismo.